Benvenuti su I Luoghi delle Parole, la trasmissione di Radiorama Sound che si occupa di parlarvi di importanti autori sardi, della loro storia, anche facendo un cenno riguardo ai luoghi della Sardegna che l'hanno caratterizzata. Ma nello specifico diciamo che vorremmo parlarvi di alcuni autori, di scrittori che hanno portato lustro alla nostra isola in quanto veramente capaci di lasciare un segno nella storia letteraria e talvolta proprio nella storia di per sé. Come sempre vi ricordo la sezione podcast del sito dell'emittente radioramasound.it dove potete trovare tutte le puntate dei nostri programmi e inauguro l'inizio di questo nuovo che si comporrà come ormai è nostro costume di quattro puntate da mezz'ora, dove andremo appunto un po' a esplorare le vite dei protagonisti della letteratura sarda. Per iniziare non potevamo che scegliere un gigante, una figura importantissima per il panorama storico e letterario, della nostra isola ed è per questo che oggi vi raccontiamo, diciamo, la storia di Emilio Lussu. Dunque, la figura di Emilio Lussu si staglia nel panorama della storia italiana del Novecento come quella di un protagonista assoluto, un uomo capace di attraversare le tempeste del secolo breve, mantenendo una coerenza morale e intellettuale che ne ha fatto un punto di riferimento imprescindibile per le generazioni a venire. Nato ad Armungia il 4 dicembre del 1890 e morto a Roma il 5 marzo del 1975, Lussu ha incarnato diverse anime nel corso della sua lunga esistenza. È stato uno scrittore di rara potenza espressiva, un militare decorato, un politico di forte passione, eletto più volte al Parlamento e divenuto per 2 volte ministro della Repubblica. La sua eredità politica è legata indissolubilmente alla fondazione del Partito Sardo d'Azione e del Movimento Giustizia e Libertà, pilastri dell'antifascismo e della rinascita democratica italiana. La sua vita è stata un susseguirsi di eventi drammatici e scelte coraggiose. Fu un convinto antifascista, subì aggressioni fisiche per questo, fu ferito per questo e successivamente confinato nell'isola di Lipari. Da qui riuscì ad evadere in modo rocambolesco per vivere poi da profugo all'estero per circa 14 anni. La sua esperienza militare non fu meno intensa, precipitando come ufficiale alla Prima Guerra Mondiale, durante la quale ricevette numerose decorazioni, fino ad arrivare poi al conflitto civile in Spagna. E ovviamente anche al suo operato nella resistenza italiana. Quindi tutto ebbe inizio ad Armungia, un piccolo centro situato in quel territorio aspro e affascinante del sud-est della Sardegna, noto come il Gerrei. Figlio di Giovanni Lussu e di Lucia Mereu, Emilio proveniva da una famiglia appartenente al ceto contadino benestante, una condizione che gli permise di osservare il mondo rurale da una prospettiva privilegiata ma non distaccata. Il paese natio non fu per Lussu soltanto un dato anagrafico, ma divenne nel corso della sua vita e della sua opera letteraria un luogo quasi mitologico, una sorta di santuario della memoria dove si erano formati i suoi valori più profondi e inalienabili. Armungia rappresentava per lui la culla del rispetto per l'uomo e per la dignità del lavoro, il luogo dove si apprendeva la partecipazione democratica nella sua forma più pura e ancestrale e dove si radicava la sua identità sarda. Questa identità era fatta di elementi concreti come la lingua natale, le tradizioni secolari, l'orgoglio delle proprie radici e la ferma volontà di difendere contro ogni tentativo di cancellazione o svilimento, appunto proprio tutta l'identità sarda. Tuttavia, questo patrimonio culturale iniziale non rimase un fatto isolato o nostalgico, ma si rafforzò e si evolse in una prospettiva più consapevolmente politica, attraverso il contatto con le correnti repubblicane e socialiste del Novecento, avvenuto durante i suoi soggiorni a Cagliari, a Roma e poi anche a Parigi. È fondamentale sottolineare che, nonostante il fortissimo legame con la sua terra, il sardismo di Lussu non sfociò mai in un senso indipendentista di chiusura, ma cercò sempre un respiro più ampio, anche nazionale ed europeo. Il percorso formativo di Lussu poi fu rigoroso. Dopo aver compiuto gli studi superiori presso il Collegio Salesiano di Lanusei e successivamente al Liceo Terenzio Mamiani di Roma, nel 1915 conseguì la laurea in giurisprudenza a Cagliari. Gli anni universitari coincisero con l'assolvimento del servizio militare come ufficiale di fanteria, un'esperienza che si svolse prima a Torino e poi a Cagliari e che avrebbe segnato profondamente il suo destino. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Lussu fece una scelta di campo netta e decisa, schierandosi con gli interventisti democratici, un gruppo che annoverava repubblicani e salveminiani, convinti che l'Italia dovesse entrare nel conflitto contro gli imperi tedesco e austro-ungarico non per mire imperialistiche, ma per completare il processo di risorgimento e difendere i valori democratici. Lussu non si limitò a sostenere la guerra a parole, ma vi prese parte direttamente come ufficiale di complemento. Si distinse come un combattente valoroso, tanto da essere decorato 4 volte al valore militare e promosso fino al grado di capitano del celebre 151° Reggimento Fanteria della Brigata Sassari. Questa unità militare rappresentava un unicum nel panorama dell'esercito italiano, essendo composta per la maggior parte da contadini e pastori sardi, uomini abituati alla durezza della vita e legati da una solidarietà profonda. I due reggimenti che formavano la brigata, il 151° e il 152°, si coprirono di gloria durante il conflitto, venendo decorati entrambi per 2 volte con la medaglia d'oro al valor militare, un riconoscimento che testimonia l'eccezionale valore dimostrato sul campo. Nel 1916 la brigata Sassari fu inviata sulle montagne intorno all'altopiano di Asiago, con un compito disperato e allo stesso tempo vitale. Creare un fronte che riuscisse a resistere a qualunque costo alla discesa degli austriaci verso la pianura. Ovviamente questa possibile discesa minacciava delle città importanti come Vicenza e Verona. Le prime vittorie ottenute dalla brigata furono seguite da un potente contrattacco nemico che impegnò i soldati sardi in una lotta sfiancante e sanguinosa sino a luglio dell'anno successivo. Il teatro di questi scontri furono luoghi divenuti tristemente celebri come il Monte Zebio e le Melette, dove la guerra si trasformò in una logorante tenuta delle posizioni piuttosto che in una manovra di avanzata. Fu proprio questa esperienza estrema, vissuta nel fango e nel sangue delle trincee, a ispirare Lussu, nella composizione del suo capolavoro letterario, l'opera per la quale è principalmente noto alla maggior parte, ovvero Un anno sull'altipiano. Scritto molto tempo dopo, nel 1937, il libro rappresenta una delle testimonianze più importanti e lucide sulla Grande Guerra. Da quest'opera, decenni più tardi, nel 1970, il regista Francesco Rosi trasse una libera riproduzione, diciamo, cinematografica, che vede il titolo di Uomini contro con Gianmaria Volonté, che contribuì a diffondere ulteriormente il messaggio che Lussu teneva a comunicare attraverso il suo libro. Un libro che si configura come un prezioso documento sulla vita dei soldati italiani in trincea, distinguendosi per essere forse la prima opera nella letteratura italiana a descrivere, senza retorica, l'irrazionalità della guerra, l'assurdità delle gerarchie e l'esasperata, spesso crudele, disciplina militare in uso al tempo. La vicenda bellica vissuta in prima persona portò Lussu a una profonda revisione delle sue posizioni ideologiche, avvicinandolo alla tesi del capo socialista Filippo Turati, il quale condannava la guerra come strumento per raggiungere la pace. Le parole di Lussu nel suo libro risuonano ancora oggi, e forse più che mai, si dovrebbe dire, con una potenza sconvolgente quando descrive la paradossale situazione del fronte. Egli nota come sia passato oltre un anno di guerra combattuta un po' ovunque senza aver mai visto in faccia un solo austriaco, eppure gli uomini continuavano a uccidersi a vicenda ogni giorno. Uccidersi senza conoscersi, senza neppure vedersi, appariva ai suoi occhi come qualcosa di orribile e insensato. La sua critica si estendeva poi anche al modo in cui la guerra veniva raccontata all'esterno, condannando i giornalisti che, a suo dire, si comportavano come l'Ariosto, descrivendo 100 battaglie senza averne vista una sola, e contribuendo così a creare una narrazione eroica e distorta che nulla aveva a che fare con la realtà della trincea. Dotato di un algido razionalismo e di una capacità analitica fuori dal comune, Lussu poté lucidamente dimostrare che nel suo scritto la profonda differenza, cioè quasi un abisso fra ciò che davvero accadeva ai soldati e quanto invece ne conosceva l'opinione pubblica. Lussu dipinse tutti i suoi drammatici aspetti quanto fosse inutilmente crudele la disciplina militare applicata a poveri contadini analfabeti, strappati alle loro terre e gettati in un inferno di fuoco e acciaio. Mise inoltre in luce quanto spesso fosse infondato il rispetto dovuto ai generali e agli ufficiali superiori, i quali godevano di privilegi ingiustificati e a volte usavano un eccessivo arbitrio, decidendo della vita e della morte di migliaia di uomini con colpevole leggerezza. In un brano di notevole efficacia narrativa, Lussu descrisse il silenzio e il terrore dei momenti che precedevano l'attacco, quell'istante sospeso nel tempo che segnava il drammatico abbandono della sicura trincea per proiettarsi verso un ignoto, rischioso e indefinito mondo esterno, consapevole che tutte le mitragliatrici nemiche stavano aspettando proprio quel momento per scatenare la loro furia omicida. Si è detto spesso che l'opera di Lussu stia costantemente guadagnando, scusatemi, in modernità, e oggi forse si può dire addirittura che sia attuale e che il suo contenuto sia sempre più comprensibile e condivisibile, purtroppo. Ed effettivamente molti dei concetti espressi in questo libro hanno trovato un postumo suffragio in movimenti culturali, ideologie politiche e sentimenti popolari di epoche successive, specialmente dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e degli altri conflitti che hanno insanguinato il secolo. Al libro sono stati attribuiti nel tempo diversi significati politici, talora per meri fini strumentali di questa o di quella parte, ma essenzialmente esso è scritto in forma di memoriale, collocandosi a mezza via fra il resoconto giornalistico fedele alla cronaca e un diario intimo. Le riflessioni contenute o suggerite sono piuttosto ad un livello morale o filosofico che strettamente pratico. Essendo stato, prima della stesura dell'opera, un interventista convinto rivoluzionario, Lussu sembrò in qualche modo compiere un'inversione di marcia rispetto ai convincimenti precedenti, descrivendo con sobrietà e senza sconti che cosa davvero sia, nei suoi momenti più crudeli e disumani, la guerra. Al libro si riconosce universalmente la capacità, anche estetica e letteraria, di tenere insieme la ripulsa della guerra e l'etica del combattente coraggioso, non scivolando mai nel disfattismo, ma mantenendo alta la dignità dell'uomo anche nell'orrore. Non rimase fuori dalla narrazione il tema sociale riguardante il modo in cui le classi inferiori venivano letteralmente usate a fini bellici, come carne da cannone sacrificabile per strategie decise in uffici lontani dal fronte. La partecipazione delle masse contadine sarde alla Grande Guerra fu in effetti un momento di passaggio fondamentale, uno spartiacque storico che pose in termini completamente nuovi la cosiddetta questione sarda. Alla luce delle lotte condotte dal movimento socialista dell'epoca e considerando che la rivoluzione russa contemporanea fu essenzialmente una rivoluzione contadina, l'esperienza bellica divenne il leitmotiv di un imponente moto di popolo che, nell'immediato dopoguerra, coinvolse ampi strati delle classi lavoratrici sarde. Fra i suoi organizzatori e ispiratori, Lussu fu senza dubbio uno dei più attivi e amati, capaci di tradurre il malcontento e le aspirazioni dei reduci in azione politica concreta. Il 17 aprile 1921 Emilio Lussu, insieme a Camillo Bellini e altri reduci, fondò il Partito Sardo d'Azione. Le basi di questo nuovo soggetto politico erano state poste nel Movimento dei Combattenti e in particolare nella Federazione Sarda dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, il cui statuto, redatto dallo stesso Lussu, era stato approvato a Macomer il 9 agosto dell'anno precedente, nel 1920. Si trattava di un movimento di massa autentico che coinvolgeva i contadini e i pastori sardi in nome della distribuzione delle terre e dei pascoli, schierandosi apertamente contro i ricchi possidenti agrari e i partiti politici tradizionali che ne difendevano gli interessi. Il partito si caratterizzò fin dall'inizio come autonomista e federalista in ambito repubblicano, ponendo al centro della sua attenzione politica la risoluzione della questione sarda attraverso l'autodeterminazione e il riscatto sociale. E il successo di questa proposta politica fu immediato e travolgente. Alle elezioni politiche del maggio del 1921, il Movimento dei Combattenti si rivelò come il primo partito sardo, raccogliendo circa un terzo dei consensi elettorali dell'isola. Questo risultato corrispondeva a più del doppio dei voti ottenuti dai socialisti, fermi al 12,4%, e quasi tre volte quelli del Partito Popolare Italiano, che si attestò all'11,3%. Grazie a questo straordinario exploit, anche Emilio Lussu fece il suo ingresso alla Camera dei Deputati, portando nel cuore delle istituzioni le istanze della sua terra. Tuttavia, il clima politico stava rapidamente degenerando. Dopo la marcia su Roma del 1922 si verificarono numerosi incidenti e tafferugli tra sardisti e fascisti. Lo stesso Lussu fu vittima di un'aggressione in cui rimase ferito, mentre il combattente sardo Efisio Melis perse la vita. Mussolini, ormai capo del governo, tentò una manovra politica inviando in Sardegna, in qualità di prefetto, il generale Asclepia Gandolfo. L'incarico affidatogli era quello di trattare un'eventuale fusione tra il Partito Sardo d'Azione e il Partito Nazionale Fascista, facendo leva sulla comune estrazione combattentistica e sul mito della trincea. Il vertice del Partito Sardo d'Azione indicò proprio Lussu quale negoziatore, ma nel corso delle trattative, resosi conto della natura strumentale e liberticida del fascismo, questi si ritirò dall'incarico. La trattativa proseguì condotta da altri esponenti come Paolo Pili, ma non ebbe mai l'appoggio degli intellettuali e dei dirigenti più rappresentativi del partito come Camillo Beglieni, Francesco Fancello e naturalmente lo stesso Lussu, la cui contrarietà alla fusione fu tra le più radicali e nette, segnando una rottura definitiva con ogni ipotesi di compromesso. Nel 1923 la Federazione Sarda dell'Associazione Nazionale Combattenti, saldamente controllata da Lussu, compì un altro passo decisivo aderendo in blocco all'Associazione Repubblicana di Ex Combattenti Antifascisti denominata Italia Libera. Alle elezioni politiche dell'anno successivo, nonostante il clima di intimidazione instaurato dal regime, Lussu fu rieletto alla Camera dei Deputati. In seguito fu tra i protagonisti della cosiddetta secessione dell'Aventino. La nota, forma di protesta messa in atto dall'opposizione parlamentare dopo il brutale delitto Matteotti, rifiutandosi di partecipare ai lavori parlamentari in un'aula ormai dominata dalla violenza fascista. La situazione personale di Lussu precipitò il 1 novembre 1926, il giorno successivo al fallito attentato a Mussolini a Bologna, che fornì al regime il pretesto per scatenare la repressione finale. L'abitazione cagliaritana di Lussu fu assaltata dagli squadristi, decisi a fargliela pagare. Durante l'assalto, il 19enne Battista Porrà scalò una ringhiera per penetrare nell'abitazione. Lussu, trovandosi in pericolo di vita, aprì il fuoco e lo colpì con un solo colpo, uccidendolo. Per questo fatto Lussu fu arrestato e processato, ma la dinamica degli eventi era talmente chiara che persino il tribunale gli riconobbe la circostanza di legittima difesa. In una delle sue opere successive, Marcia su Roma e dintorni, Lussu racconterà la sua versione dettagliata di questo drammatico episodio. Contemporaneamente, il fascismo, con il colpevole appoggio della monarchia, provvide alla sospensione in Italia di tutti i partiti di opposizione, compreso il Partito Sardo d'Azione, sciolto con regio decreto. Il 9 novembre del 1926 Lussu fu dichiarato decaduto dal mandato di deputato insieme agli altri aventiniani e il 27 ottobre 1927 arrivò la condanna a 5 anni di confino a Lipari emessa dal Tribunale Speciale, un organo dipendente direttamente dallo Stato fascista e incaricato di eliminare ogni dissenso. Tuttavia, lo spirito di Lussu non si lasciò piegare dalla prigionia. Dal confino nel 1929 organizzò e mise in atto un'evasione spettacolare insieme a Carlo Rosselli e Francesco Fausto Nitti. L'impresa riuscì grazie all'aiuto fondamentale di Gioacchino Dolci e del socialista Italo Auxilia che, sfidando il mare e la sorveglianza fascista con un motoscafo, li portò in salvo a Tunisi. Da lì i fuggitivi raggiunsero Parigi, divenuta la capitale dell'antifascismo in esilio. Nella capitale francese Lussu scrisse un libro sugli avvenimenti di quel decennio intitolato La Catena, mentre Nitti narrò l'avventurosa evasione nel libro Le nostre prigioni e la nostra evasione, pubblicato in edizione italiana solo nel 1946, sebbene una prima edizione in inglese fosse apparsa già nel 1929 con il titolo Escape. Nell'agosto del 1929 l'attività politica di Lussu riprese con nuovo vigore. Per iniziativa dei fratelli Carlo e Nello Rosselli, Francesco Fausto e Vincenzo Nitti, con Gaetano Salvemini, Alberto Tarchiani, Alberto Gianca e altri fuoriusciti, si tenne una riunione storica all'Hôtel du Nord de Champagne di Montmartre a Parigi. Qui si formò il movimento antifascista Giustizia e Libertà, ideologicamente orientato in senso liberal-socialista, ma caratterizzato soprattutto da una matrice repubblicana e da un antifascismo intransigente. Giustizia e Libertà proponeva metodi rivoluzionari per abbattere il regime fascista, convinta che non bastasse ripristinare le vecchie istituzioni liberali, ma che fosse necessario sradicare dalla società italiana le cause profonde, culturali, economiche e politiche che avevano permesso al fascismo di affermarsi. In questo contesto Lussu compì numerose attività clandestine utilizzando il nome in codice di Mr. Mill, diventando una figura chiave della resistenza all'estero. Nel 1931 diede alle stampe Marcia su Roma e dintorni, un libro fondamentale per comprendere gli avvenimenti che lo videro protagonista a partire dal primo dopoguerra fino all'evasione da Lipari. In quest'opera Lussu analizza con lucidità la natura del fascismo, descrivendolo non come un normale partito politico, ma come una forma di brigantaggio protetto dallo Stato. Egli osserva come i grossi proprietari si iscrivessero ai fasci per interesse, mentre nel resto della popolazione aumentava ogni giorno il disprezzo. Lussu sottolinea come il regime, consapevole di questa ostilità, avesse bisogno di creare grandi consensi popolari, cercando soprattutto l'adesione degli ex combattenti di cui Mussolini si proclamava abusivamente rappresentante diretto. Questa analisi spiega il motivo per cui improvvisamente fu mutata la politica del regime in Sardegna e i prefetti furono sostituiti con figure militari come il generale Gandolfo, munito di pieni poteri per sedurre o piegare il sardismo. Nel 1936 Lussu prese parte per un breve periodo alla guerra civile spagnola sul fronte antifranchista. Tuttavia, a causa delle sue precarie condizioni di salute, poté svolgere soltanto funzioni di dirigente politico della colonna italiana Rosselli. Successivamente fu costretto a recarsi in Svizzera per curare la tubercolosi che aveva contratto durante la prigionia. Fu proprio in questo periodo di forzata inattività fisica ma di intensa attività intellettuale che scrisse un libro di stile manualistico sulla teoria dell'insurrezione e il già citato Un anno sull'altopiano. Dopo il tragico omicidio dei fratelli Rosselli avvenuto per mano di sicari fascisti in Francia, Lussu si trovò a dover assumere la guida del movimento Giustizia e Libertà. Sotto la sua direzione il movimento prese una forte impronta socialista, una svolta che provocò il dissenso e il distacco di numerosi componenti dell'ala più liberale, tra i quali Alberto Tarchiani. Nel 1938, durante l'esilio, avvenne un incontro fondamentale per la sua vita privata. Conobbe Joyce Salvadori, una donna di straordinaria intelligenza e sensibilità che diverrà la sua seconda moglie e compagna di lotta. Con l'ingresso delle truppe tedesche in Francia nel giugno del 1940, la situazione per gli esuli divenne insostenibile. Lussu fu costretto a lasciare la Francia, rifugiandosi prima in Portogallo e poi nel Regno Unito, continuando la sua battaglia contro il nazifascismo. Nonostante i pericoli, rientrò clandestinamente in Francia nel luglio del 1942 per incontrarsi con esponenti socialisti e comunisti al fine di stringere un patto d'unità d'azione dei partiti italiani di sinistra. Questo accordo, firmato il 3 marzo 1943 a Lione, fissava il quadro di un impegno programmatico a costituire un comitato d'azione per l'Unione del Popolo Italiano, vincolando i militanti dei tre partiti alle decisioni comuni. Nel frattempo, in Italia alcuni componenti di Giustizia e Libertà avevano fondato il 4 giugno 1942 il Partito d'Azione, riprendendo il nome dell'omonimo partito mazziniano del 1853. Al suo ritorno in Italia, Lussu fu subito inserito negli organismi di vertice di questa nuova formazione politica. Tale operazione non fu casuale, ma rispondeva a una precisa scelta politica del gruppo dirigente azionista, in particolare di Ugo La Malfa, che vedeva in Lussu un leader capace di unire le diverse anime dell'antifascismo. Il 10 settembre Lussu si gettò nella mischia della resistenza a Roma. La fusione di Giustizia e Libertà con il Partito d'Azione fu sancita ufficialmente da una sua nota del 29 ottobre 1943. In questo documento l'uomo politico di Armungia scriveva con fermezza al centro meridionale del Partito d'Azione che mai il partito avrebbe dovuto collaborare con Badoglio o con la monarchia, considerati corresponsabili della catastrofe italiana. Aggiungeva inoltre di non preoccuparsi che la sigla GL scomparisse, perché nella sostanza Giustizia e Libertà e Partito d'Azione erano la stessa cosa e sarebbe stato fuori luogo fare questioni di denominazione in un momento così drammatico. Dopo la liberazione della capitale, Lussu realizzò un altro importante obiettivo politico: l'affiliazione del ricostituito Partito Sardo d'Azione nel Partito d'Azione Nazionale. Nel 1945, con la fine della guerra, Lussu assunse incarichi di governo. Fu ministro dell'assistenza post-bellica nel primo governo di unità nazionale dell'Italia libera, presieduto per breve tempo dall'azionista Ferruccio Parri, e successivamente, nel governo del democristiano Alcide De Gasperi, come ministro senza portafoglio con delega per i rapporti con la Consulta. Tuttavia la vita interna del Partito d'Azione era travagliata. Come esponente di punta dell'ala filosocialista, Lussu guidò lo scontro verso la corrente liberal-democratica rappresentata da Ugo La Malfa, spingendola infine per abbandonare il partito, nonostante i tentativi di mediazione proposti da figure come Riccardo Lombardi e Vittorio Foa. I fuoriusciti dettero vita alla Concentrazione Democratica Repubblicana, che successivamente confluirà nel Partito Repubblicano. Questa scissione fu un duro colpo per il Partito d'Azione, che iniziò inesorabilmente a dissolversi. Alle elezioni del 2 giugno 1946 per l'Assemblea Costituente, Lussu si presentò a Cagliari nella lista della componente sarda del partito. Complessivamente però le due formazioni elessero soltanto 9 deputati e riuscirono a formare un gruppo parlamentare autonomista solo grazie all'apporto del valdostano Giulio Bordon. Questo insuccesso elettorale non pose fine al conflitto interno, che proseguì e divenne la causa scatenante della definitiva scomparsa della formazione politica. L'ala filosocialista maggioritaria confluì nel Partito Socialista Italiano, mentre quella liberal-democratica si unì al Partito Repubblicano Italiano. Rimasto in vita il Partito Sardo d'Azione, Lussu ebbe un tormentato rapporto anche con la sua dirigenza, divenuta ormai troppo moderata e conservatrice per i suoi gusti. Dopo pochi mesi la sua corrente si staccò, fondando il Partito Sardo d'Azione Socialista, che confluì di lì a poco anch'esso nel PSI. Durante i lavori della Costituente, Lussu lasciò un segno indelebile. Si deve a lui la proposta, accolta dall'Assemblea, di sostituire l'articolo 9 della Costituzione italiana alla parola Stato, la parola Repubblica, una modifica apparentemente formale ma sostanziale, intesa a lasciare impregiudicata la questione dell'autonomia regionale e a sottolineare la natura non statalista ma comunitaria della nuova istituzione. La vita parlamentare di Lussu fu caratterizzata anche da momenti di forte tensione. Nella seduta alla Camera del 13 dicembre 1947, insieme al deputato Alberto Cianca, mosse pesanti accuse nei confronti di Francesco Chieffi. Cianca lo aveva definito collaboratore dei tedeschi, mentre Lusso aveva rincarato la dose dichiarando che Chieffi era stato fornitore di donne agli occupanti nazisti. Pochi giorni dopo, il 22 dicembre, un'apposita commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Luigi Gasparotto concluse che tali accuse erano prive di fondamento sotto ogni profilo, chiedendo l'incidente. Bene, con la fine di questa piccola narrazione dobbiamo anche concludere la prima puntata di questo programma perché i tempi ormai sono terminati. Concluderemo la storia di Lusso nella prossima puntata perché effettivamente merita di ottenere tutto lo spazio possibile data la statuaria importanza. Io vi invito a seguire gli aggiornamenti delle pagine social di Radiorama Sound per restare sempre in contatto con noi e sapere sempre che cosa sta accadendo e che cosa possiamo proporvi. Vi ricordo anche il sito radioramasound.it dove potete trovare tutte le puntate dei programmi. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento e vi aspetto settimana prossima alla stessa ora per la continuazione di questo programma.